Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi parliamo di clima con una nuova ondata di incendi nell'Artico e in Amazzonia, parliamo dell'avanzata delle rinnovabili e anche di un po' di fatterelli successi in giro per il mondo, come la guerra tecnologica fra Cina e India, il caso Navalny, le dimissioni di Shinzo Abe e il compenso delle calciatrici brasiliane. Prima di cominciare vi ricordo che se avete domande, curiosità, potete scrivermi nei commenti del video su YouTube, su Facebook, un po' dove vi pare, e che se andate sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo e anche tante altre notizie, nonché tre modi molto semplici per seguire Io non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Va bene, cominciamo che abbiamo un bel po' di notizie. Negli ultimi mesi l'Artico ha registrato temperature molto molto alte e un sacco di incendi boschivi estremi, nonché una significativa perdita di ghiaccio marino. Anche se il clima caldo d'estate non è una novità in realtà nell'Artico, però il fatto è che la regione si sta scaldando 2 o 3 volte di più rispetto alla media globale. E il 20 giugno scorso in una cittadina russa, che si trova oltre il confine, oltre il limite del circolo polare artico, si sono registrati ben 38 gradi, che è un po' una temperatura record, mentre l'11 agosto la stazione Eureka di Nunavut, che si trova nell'Artico canadese a una latitudine di 80 gradi nord, ha registrato una massima di 21,9 gradi, che è la temperatura più alta mai registrata così a nord. Tutto questo sta causando una serie di incendi di grosse dimensioni, e sta accelerando lo scioglimento del permafrost. Fra l'altro, sia gli incendi che lo scioglimento del permafrost sono due eventi che a loro volta rilasciano un sacco di gas climalteranti, come la CO2 o il metano, che di nuovo contribuiscono ad aggravare i cambiamenti climatici, quindi a causare più incendi, uno scioglimento più rapido del permafrost e così via, in una catena che può proseguire potenzialmente all'infinito. Sono i classici cicli di retroazione positivi. Gli incendi, fra l'altro, non mancano neanche in Amazzonia, con più di 29.000 incendi solo nel mese di agosto, che è il secondo dato, il secondo valore più alto degli ultimi 10 anni, e uno stato, quello di Amazonas, che ha registrato il più elevato numero di incendi della sua storia, oltre 8.000. Nel frattempo, per fortuna, la transizione verso le energie rinnovabili continua e ieri Bloomberg New Energy Finance ha pubblicato i dati completi del 2019 riguardo alla nuova potenza, alla nuova capacità di energia elettrica installata nel mondo. E in pratica lo scorso anno solare, no, sono un po', avevo scritto lo scorso anno solare e eolico, non lo scorso anno solare. Lo scorso anno solare e eolico da sole hanno rappresentato il 67% della nuova energia installata, energia elettrica ovviamente. Ed è un dato molto importante, è un dato quello riferito alle rinnovabili che cresce di anno in anno e ogni anno cambia e pende un po' più a favore delle rinnovabili la percentuale di nuova energia elettrica installata. Tuttavia, questo dato, se lo leggiamo in termini assoluti e non in termini percentuali, diventa un po' meno rassicurante, perché se sono cresciute molto le energie rinnovabili, non sono diminuite in realtà le energie fossili. Basti pensare che il carbone, che è la fonte energetica in assoluto più inquinante, ha aggiunto 39 gigawatt di capacità netta nel 2019. E quindi vuol dire che stiamo consumando più energia, sempre più energia. Quella in più che consumiamo è quasi tutta, diciamo, rinnovabile, ma non stiamo realmente sostituendo le energie prodotte da fonti fossili con energie prodotte da fonti rinnovabili. Semplicemente ogni anno consumiamo un po' più di energia e la nuova energia consumata viene prodotta quasi tutta da energie rinnovabili. Però noi dobbiamo ridurre moltissimo, cioè non dobbiamo smettere di bruciare qualsiasi cosa, quindi dobbiamo in realtà ridurre moltissimo fino ad azzerare la produzione di energia proveniente da fonti fossili e questo non lo stiamo facendo. Non solo qui, adesso parliamo di energia elettrica, che però è solo una piccola parte, meno di un terzo di tutta l'energia complessiva, Ed è l'unica però che possiamo facilmente sostituire con le rinnovabili, perché poi c'è tutta l'energia derivante dalla combustione, i carburanti e quella roba là, che attualmente, a meno di non passare verso la mobilità elettrica e soluzioni di questo genere, non siamo in grado di sostituire con fonti rinnovabili. Va bene, andiamo con un po' di notizie dal mondo. Avrete sentito già di Berlusconi positivo al Covid, che ieri sera, fra l'altro, è stato ricoverato a San Raffaele di Milano dopo un piccolo aggravamento, per cui non mi ci dilungo troppo. Piuttosto, l'altro ieri, il 2 settembre, il Ministero delle Tecnologie e delle Informazioni indiano ha varato una nuova legge che vieta l'uso di 118 applicazioni cinesi accusate di impadronirsi dei dati degli utenti e di mettere a rischio la sovranità, l'integrità e la sicurezza dell'India. E questo nuovo scontro, che è appunto uno scontro tecnologico, in realtà si va a sommare e ad alimentare tensioni che vanno avanti dall'inizio di giugno, di cui avevamo già parlato tempo fa, per una disputa territoriale alla frontiera himalayana fra i due paesi. Sempre l'altro ieri, il segretario di Stato Mike Pompeo e il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato alcune sanzioni economiche contro la procuratrice della Corte Penale Internazionale, la gambiana Fatou Bensouda, che è accusata dagli Stati Uniti di aver aperto un'inchiesta su possibili crimini commessi dai soldati americani in Afghanistan. Sanzioni che sono state definite inaccettabili dalla Corte Penale Internazionale e che prevederebbero per gli Stati Uniti il congelamento degli eventuali beni della Bensouda negli Stati Uniti e il divieto di accesso al sistema finanziario statunitense. Quindi è un attacco abbastanza grave a un organismo di giustizia internazionale. Ancora il 2 settembre, il governo tedesco ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Russia dopo che le analisi effettuate in Germania hanno dimostrato che l'oppositore di Putin, Alexei Navalny, è stato avvelenato con un gas, e fra l'altro un tipo di gas che è lo stesso usato nel 2018 contro l'ex spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia nel Regno Unito. Non so se vi ricordate quella vicenda. Fatto sta che comunque adesso le condizioni di Navalny, ricoverato in un ospedale di Berlino, sono ancora gravi, ma sembrano in fase di miglioramento, e che il Cremlino non ha risposto niente ufficialmente alla Germania riguardo a questa questione. Tornando indietro di qualche giorno, un fatto abbastanza significativo di cui non avevamo ancora parlato è che il primo ministro giapponese, il primo ministro più longevo della storia del Giappone, fra l'altro, Shinzo Abe, ha annunciato le sue dimissioni il 28 agosto. Lo ha fatto facendo riferimento ai suoi problemi di salute. E ha dichiarato nella sua conferenza stampa che non potendo commettere errori nel prendere decisioni importanti a livello nazionale e internazionale e non potendo tenere fede al mandato ricevuto dai cittadini, appunto ha deciso di dimettersi. Abe soffre di una malattia cronica chiamata colite ulcerosa che aveva messo già a fine nel 2007 al suo primo mandato e che adesso sembra essersi riaggravata, per cui il primo ministro deve sottoporsi a un nuovo ciclo di cure farmacologiche e non può proseguire il suo mandato. Le sue dimissioni mettono fine a 7 anni e 8 mesi, che sono appunto la durata del suo secondo mandato. Fra l'altro, su Abe in realtà pesavano anche degli scandali per affari di corruzione e insomma, è un personaggio abbastanza controverso, magari una volta ne parliamo meglio, e addirittura secondo alcuni sarebbero questi i motivi oltre al calo della sua popolarità anche durante la pandemia, i motivi reali delle sue dimissioni. Però questo ovviamente sono speculazioni e sono ipotesi come ce ne sono tante altre. Infine, ultima notizia del giorno, visto che siamo quasi arrivati a 10 minuti, il presidente della Federazione Calcistica Brasiliana ha confermato che a partire dai prossimi incontri ufficiali le giocatrici della nazionale brasiliana femminile riceveranno gli stessi compensi che spettano ai giocatori della nazionale brasiliana maschile. Ciò Ciò seguendo quanto deciso dalla stessa federazione lo scorso marzo. I rimborsi che vengono distribuiti praticamente per i periodi di preparazione e i premi partita delle poi partite ufficiali giocate avranno esattamente la stessa, varranno esattamente la stessa cifra sia per quanto riguarda la nazionale maschile che per quanto riguarda la nazionale femminile. Ovviamente questo non va a toccare gli stipendi dei club privati, che sono completamente un'altra storia e sono quelli che fanno veramente la differenza. Però, anche se è una piccola goccia nel mare, è comunque un messaggio interessante, un messaggio importante. E, fra l'altro, la stessa decisione è stata comunicata dall'Inghilterra, che l'ha annunciato quasi in contemporanea, dicendo che sta facendo già lo stesso dallo scorso gennaio. E in precedenza, queste sono, diciamo, Brasile e Inghilterra sono due nazionali più storiche, più importanti, ma in precedenza insomma, le prime nazioni ad adottare la parità di retribuzione erano state la Norvegia, la Nuova Zelanda e l'Australia. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno. No, non è vero, perché domani è sabato, a lunedì con una nuova puntata di Non Mi Rassegno, sempre lieve, sempre ricevuti. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao.